Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla metà della nostra lettera ai Romani e adesso procederemo indubbiamente più spediti perché la seconda parte è molto più è affascinante, lo vedrete assolutamente, però è anche molto più scorrevole della prima. Avevamo già cominciato a vedere i primi versetti che magari rileggiamo tanto per prendere l'abbrivio, cerchiamo di vedere un momentino i primi versetti in modo tale da ricapire la tematica di questo capitolo totalmente dominato dal pensiero dello Spirito Santo. Ecco, questo capitolo rappresenta il vertice e la controparte del capitolo 7. Nel capitolo 7 Paolo diceva: oh me infelice, sento in me gli effetti del peccato originale, mi sento straziato dal desiderio del bene da una parte e invece poi dalla concupiscenza, dall'istintualità che mi porta verso il male. C'è una lotta continua tra l'uomo interiore e l'uomo esteriore, l'uomo interiore che lui chiama uomo interiore, antropos, ma altre volte che chiama la ragione, l'io, la parte pensante, e l'uomo esteriore che chiama oexo, che altre volte chiama la carne, non intendendo con la carne la materia che vedremo vivificata dallo Spirito Santo, ma intendendo con la carne il dir di no a Dio, l'egoismo, le pulsioni verso il male. Chi ci libererà da questo? E la grande conclusione è stata: ci libera Cristo, che ci riempie del suo Spirito Santo e ci rende capaci di camminare secondo lo Spirito. Allora, anche se i primi versetti li abbiamo già commentati, per reintrodurre la tematica agli amici che la volta scorsa non c'era, pregherei la nostra lettrice di rileggere i primi versetti.
Fino a dove? Fino a che versetto?
Vai avanti fino al versetto 13. Capitolo 8.
Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
Quindi vedete, la risposta è concreta. Ormai siamo sotto la legge dello Spirito Santo che ci dà vita e che ci libera dalla legge del peccato e della morte. Andiamo avanti.
Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio l'ha reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito.
Ecco, vi dicevo che la carne per Paolo è l'egoismo, che la carne è la tendenza al peccato, è il dir di no a Dio, è la chiusura al Signore, non è la materia. Andrea mi ha mandato una bellissima mail in cui mi diceva di dire qualche cosa sulla differenza del concetto di carne in Paolo e in Giovanni, no? Allora, Giovanni in genere, per intendere la carne, la intende come San Paolo, cioè per lui la carne è il luogo del peccato, è il luogo del limite, è il luogo della finitudine, e quando dice che il verbo si è fatto carne, si è fatto sarx, no? Indica proprio questa umiliazione di Dio, indica questo svuotamento di Dio, il quale ha rinunciato alla sua divinità e ha preso la nostra carne, intendendo proprio la finitudine, l'egoismo, il peccato, eccetera. Giovanni invece ha un'articolazione diversa su un'altra parola, che è la parola mondo, perché in Giovanni la parola mondo significa tre cose diverse. Significa tre cose diverse, bisogna sempre stare attenti quando si legge Giovanni. Qualche volta il mondo è il creato, punto e basta, no? Cioè Dio ha fatto il mondo, punto. Ecco. Qualche volta il mondo ha una valenza negativa di opposizione a Dio, di opposizione al bene, di opposizione allo Spirito, che è molto simile alla carne paolina. Quando per esempio Giovanni dice voi siete nel mondo ma non siete del mondo, quando Giovanni dice che il mondo si oppone a Cristo, quando Giovanni dice che le forze del mondo complottano contro, contro, contro il Messia. Ecco, poi c'è un terzo significato, il mondo inteso come l'umanità. Allora, Dio ha tanto amato il mondo da dare per esso il figlio suo Gesù Cristo. Allora è l'umanità. Quindi per Paolo è più difficile, ciao Enrico. Per Paolo è più difficile, è più. Per Giovanni bisogna sempre intendere questi tre livelli: mondo come creazione, mondo come umanità, mondo come opposizione a Dio e al suo Cristo. Per Giovanni la parola sarx è molto simile al significato paolino, cioè è la nostra finitudine compromessa dal peccato, limitata dal peccato, forse un po' meno truculenta, ecco.
Però anche nell'Eucaristia dice: chi non mangia la mia carne, sempre usando la parola sarx.
Esatto. Esatto, dicevo, forse meno truculenta, perché altre volte la parola carne indica semplicemente l'umanità, capito? Quindi l'umanità, il mio corpo, è quasi equivalente. È quasi equivalente di somatos, certo. Dicevo, quindi mentre in Paolo l'accezione carne è sempre un'accezione negativa, in Giovanni spesso questa accezione negativa della nostra finitudine intrisa dal peccato, altre volte invece indica semplicemente il corpo umano, la nostra umanità, eccetera. Bene, andiamo avanti.
Scusate, ho perso un po' il filo. Quindi ricomincio dal 5, vero?
Sì.
Quelli infatti che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli invece che vivono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo spirito che abita in voi.
Ecco, credo che le vostre Bibbie ormai vi aiutino, perché spirito lo scrivono sempre con la S maiuscola. Guardate che, lo dicevo ieri nel seguitissimo corso sulla vecchiaia che sto tenendo al Sant'Anna, non vi sbagliate mai se tutte le volte che la parola spirito che trovate la parola spirito nella Bibbia intendete lo Spirito Santo, perché la Bibbia antropologicamente non presenta un uomo diviso tra corpo e anima. Il concetto di anima non è un concetto biblico, il concetto di anima non è un concetto cristiano. L'antropologia biblica, se volete, dice che l'uomo ha una corporeità, il soma o la sax, ha una animalità, un'anima, che però la nefesh, che però è comune anche agli animali. Non per niente gli animali si chiamano animali, perché hanno un'anima, hanno uno spirito di vita che li distingue dalla pietra e dal fiore, no? Ma l'uomo in più ha l'immagine e somiglianza di Dio. Ecco, se volete, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio che abita in lui, che lo rende immagine e somiglianza di Dio e che lo rende capace di libertà. Cioè capace di scegliere per Dio o di scegliere contro Dio. Poi abbiamo già visto una libertà non sempre così piena, talora una libertà un po' limitata. Riprende a ticchettare, ai. Ma non riprende a ticchettare, il nostro impianto. Ma comunque, ecco, nel concetto ebraico è sempre la persona umana. Tant'è vero che, ripetevo ieri, nel credo noi non diciamo credo nella resurrezione delle anime, ma credo nella resurrezione della carne, intesa la nostra persona, intesa la nostra umanità, il nostro tutto. Ecco, noi siamo questo unico. Diciamo qualche cosa sullo Spirito Santo, perché non sempre siamo così, così lucidi su questo tema. Tant'è vero, prego.
Possiamo togliere il blocco, no, per avvicinarci?
Perché mi viene l'ansia. Se no vado su a prendere. Guardate, ho dovuto parlare nell'elementare martedì senza microfono, momenti morivo alla fine. Abbiate pazienza, se no vado su in macchina, prendo il mio.
No, faccio vedere se è un problema di pile. Gliela abbiamo spiegato.
È già l'altra volta che ci ha detto per me.
Non so.
E della struttura
comunque ci, ci dobbiamo rendere autonomi.
E allora è difettoso, ma vedi che rumore viene, lo
ma viene perché lo tocca,
sprigola.
Aspetta, dall'altra parte,
vedi,
nel copa,
sì,
no, noi mutilati di corde vocali.
Ma perché lo fa lo stesso mentre il microfono mia? Allora è l'altro parlante che ha
qualcosa. Ma perché lui sta toccando, non sta toccando.
Ah, lo stesso da lì, sì.
Comunque, lo Spirito Santo, voi lo sapete, è considerato il grande dimenticato, è una frase fatta, perché noi preghiamo tutti, ma mai lo Spirito Santo. Era venuta quella famosa recensione su Repubblica, mi pare, qualche anno fa, in cui si diceva che i credenti, no, pregano per il, mi pare, 30-35% Padre Pio, no? Santa Rita dell'ordine,
la Madonna
era il 12%, sì. Gesù Cristo era l'8%, no? Dio Padre era il 6% e lo Spirito Santo tra l'1 e il 2. Quindi,
ma è il territorio di Repubblica,
ma no, aveva fatto un, come si dice, un'indagine tra le persone che alla domenica uscivano dalle chiese, e quindi era stata una cosa abbastanza. D'altra parte è una storia vecchia, voi sapete che anche l'abbiamo letto l'anno scorso negli Atti, quando certe volte gli apostoli incontrano alcune comunità che si dicono di discepoli del Signore, qualcuna di queste diceva: non abbiamo mai conosciuto che ci sia uno Spirito Santo, perché avevano ricevuto soltanto il battesimo con acqua e non il battesimo nello Spirito. Erano quindi probabilmente comunità di giovanniti che si erano convertiti a questo Messia che era stato indicato da Giovanni, ma non avevano fatto l'esperienza dello Spirito Santo. Allora, nell'Antico Testamento noi troviamo spesso delle relazioni strette tra due personaggi, di cui uno muore o scompare di scena e l'altro ne prende il posto raccogliendone lo spirito. Pensate a Mosè che lascia, grazie amico, pensate a Mosè che lascia lo Spirito Santo a aspettate, metto a posto sta roba qui, così parlo tranquillo. Allora, mi hanno fregato anche la borsa che avevo dovuto mettere. mi hanno scassinato la macchina e l'unica cosa che mi hanno preso è stato il microfono, mi hanno lasciato le casse e mi hanno preso questo, mi hanno preso il microfono. Adesso sono andato a prendere un altro strano.
Ma il diavolo che cerca di farti perdere.
Cercate la presa, c'è una presa. Può anche la prolunga.
E lì c'è.
Ce n'è uno.
Sì, però è vicino alla porta, mettiamola di qua. Intanto.
Vabbè, poi...
Sì, ma intanto.
Sì, va bene.
Prima ma ha cambiato le pile. Ah, ecco. Va bene. Allora, se funziona.
Allora adesso siamo pronti a tutto.
Puoi parlare in stereo.
Comunque della serie fidarsi è bene o non fidarsi è meglio, lo lasciamo qui, aspettando che arriviamo. Allora vi dicevo, nell'Antico Testamento c'è spesso la presentazione di qualcuno che se ne va o che decede e che lascia il suo spirito a un altro. Ricordiamo per esempio Mosè che lascia il suo spirito a Giosuè. Ricordiamo Elia ed Eliseo, con Eliseo che dice: potesse venire su di me almeno metà del tuo spirito, sarei un grande profeta. Ecco, la stessa operazione avviene anche nel Nuovo Testamento. Alla morte in croce di Gesù, Gesù emisit spiritum, grazie molte. Questo emisit spiritum non vuol dire tirò le cuoia, ma vuol dire mandò lo Spirito Santo. Tant'è vero che tutte le volte che Gesù risorto appare, il suo dono è sempre lo Spirito Santo. Quando appare dice: pace a voi, ricevete lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo è davvero quello che Gesù chiama un altro paraclito, cioè un altro Gesù. Gesù è il consolatore per eccellenza, poi sapete la parola paraclito ha vari significati, no? Paracaleo, colui che ti sta vicino, è l'avvocato difensore nel famoso schema del processo di Yahweh, ma è anche colui che ti consola, che ti corregge, tant'è vero che poi le nostre Bibbie a volte lasciano la parola paraclito proprio per la molteplicità di significati, a volte traducono il consolatore. Comunque, il primo avvocato è Gesù. Pensate quando Paolo dice: abbiamo un grande avvocato nei cieli che è Gesù Cristo, quindi il primo paraclito è Gesù, il primo consolatore è Gesù, un altro paraclito, cioè un altro Gesù, è lo Spirito. Questo Spirito che procede dal Padre, che lo invia nel nome di Gesù, ma altre volte vediamo che è Gesù che lo invia autonomamente. Vi do il mio spirito, vi mando il mio spirito. E allora i concili ecumenici cattolici concluderanno che procede non solo dal Padre ma anche dal Figlio, e mi sembra giusto, perché in Giovanni 15:26, Giovanni 16:7 è Gesù che manda lo spirito. Comunque, poiché il paraclito può venire solo quando Gesù se ne va, il paraclito è la presenza di Gesù quando Gesù è assente. Tante volte Gesù, vi ricordate, dice: se io non me ne vado al Padre non vi potrò inviare il mio spirito. Quindi il paraclito è la presenza di Gesù quando Gesù è assente. Questo Spirito Santo inabita nel cuore dei credenti. Giovanni 14, in uno stupendo crescendo, afferma che questo Spirito non è solo con metà i credenti, ma è para presso i credenti, anzi en dentro i credenti. Quindi non solo con, non solo presso, è dentro. Essi quindi sono dei pneumatofori, portatori dello Spirito Santo, parola che troviamo in Romani 8, 9, 11, 1 Corinti 3, 16, 17, Efesini 2, 22, 1 Pietro 4, 1 Giovanni 3, eccetera. Quindi in Cristo Gesù anche voi insieme con gli altri diventate dimora di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Allora qui abbiamo una prima contemplazione, cioè siamo templi vivi dello Spirito Santo. Ciascuno di noi è un tabernacolo vivente della sua presenza. Addirittura incontrandoci dovremmo genufletterci gli uni di fronte agli altri, perché ciascuno di noi è portatore dello Spirito. E da questo, non vi faccio un corso sullo Spirito Santo, vi faccio degli accenni, ma capite già subito quali risvolti ci sono poi concreti nella nostra vita. Prima di tutto che Dio non è lontano da ciascuno di noi, che lo Spirito di Cristo è dentro di noi, basta che ci raccogliamo un attimo nella cella del nostro cuore per ritrovare in noi lo Spirito stesso dell'amore di Dio che ci parla, che ci guida, che ci dà forza, che ci illumina. Inoltre, ciascun uomo è un valore immenso perché è inabitato dallo Spirito Santo. Questa è una cosa meravigliosa. Si fonda qui per esempio la teologia della sessualità, Vi basti ricordare 1 Corinti 6:18: fuggite la fornicazione, perché qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi Paolo fonda la teologia della sessualità, il rispetto del corpo, il rispetto della sessualità, la sessualità come dono d'amore, sul fatto che ogni corpo è tempio vivente dello Spirito Santo. Se ogni corpo è tempio vivente dello Spirito Santo, ne deriva anche il nostro rispetto per tutti i corpi, per i corpi dei malati, dei sofferenti, di ogni vita umana dal suo sorgere al suo declinare. Nasce qui la lotta contro l'aborto e contro l'eutanasia, contro la pena di morte, ma anche contro ogni ingiustizia, violenza, diseguaglianza che mortifichi l'uomo. Ecco perché Dio non vuole mai essere servito in templi, ma vuole essere servito in quei templi viventi che sono i fratelli. Non dimentichiamo mai che la struttura religiosa del cristianesimo nasce con Costantino. Prima i cristiani non hanno più tempio. I cristiani non hanno più tempio. La grande crisi della lettera agli ebrei, che ha fatto con me il corso, lo abbiamo cercato di con Enrico abbiamo cercato di vedere molto bene, era dovuta al fatto che molti sacerdoti del tempio si convertono, ci dice Paolo, ma questi sacerdoti abituati al culto, alla religione, ai sacrifici, alla magnificenza del tempio, si trovano tutti attorno a una tavola a mangiare un po' di pane, un po' di vino e a leggere un po' di Antico Testamento e le lettere degli apostoli. Questi entrano in crisi, gli manca questa dimensione religiosa, e la lettera agli ebrei è scritta proprio per dire: ormai non c'è nessun tempio, perché l'unico tempio è Cristo. Ormai non c'è più nessun sacerdozio, perché l'unico sacerdozio è Cristo. Ormai non c'è più nessun sacrificio, perché l'unico sacrificio è Cristo, capite? Poi, tardivamente, nel momento in cui lo Stato e la Chiesa cominciano a fondere, diciamo, le loro sorti, e allora ecco, lo Stato concede i templi pagani alla Chiesa, nascono le basiliche e si ristruttura in fondo il sacerdozio levitico dell'Antico Testamento, quel sacerdozio che Gesù era venuto ad abolire. Era venuto ad abolire, e la lettera agli ebrei parla di questo sacerdozio diverso che tutti come popolo hanno, ma l'unico sacerdote è Cristo e non occorre più il sacerdozio tradizionale. Ma questo deriva anche da questa concezione che il nostro Dio non vuole essere adorato in edifici, ma vuole essere adorato nei fratelli, perché ogni fratello è tempio vivo dello Spirito Santo. E qui era già un'intuizione profetica, pensate Isaia: udite la parola del Signore, smettete di presentare offerte inutili. Sto leggendo Isaia 1, versetti 10-17. L'incenso è un abominio per me, noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso, sono stanco di sopportarli. Imparate invece a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Ecco perché lo Spirito Santo nella Chiesa viene definito padre dei poveri, vi ricordate? Perché è soprattutto nel sofferente che noi lo troviamo, che dobbiamo amarlo, che dobbiamo servirlo. È una Chiesa che perda il senso della priorità dei poveri, è una Chiesa che perde il senso della presenza privilegiata dello Spirito di Dio e che quindi viene meno alla sua stessa vocazione di essere essa stessa tempio vivo dello Spirito, come recitiamo nel prefazio 8° per anno. Ecco, una Chiesa senza poveri è una Chiesa senza Spirito Santo, è una Chiesa senza Dio. Allora, fatta questa brevissima introduzione su chi è lo Spirito Santo, cerchiamo di capire cosa vuol dire vivere secondo lo Spirito. Cioè Paolo ha detto a noi che siamo segnati dal peccato, che siamo segnati dalla concupiscenza, a noi in cui la carne urla verso il male, ecco, è stato dato lo Spirito Santo in dono che ci trasforma. E allora, dice Paolo, la vita secondo lo Spirito è la condizione del cristiano. Abbiamo proprio letto questi versetti, quelli che vivono secondo la carne, versetti 5-11, pensano alle cose della carne, quelli che vivono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Non è l'anima, è lo Spirito Santo. Ma i desideri della carne portano alla morte, i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. E se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, vedete che è sempre lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. Quindi Paolo presenta la vita come uno scontro tra due realtà, la carne e lo Spirito. Questa carne, che come vi ho già detto non indica la materia, perché la materia, anzi vedremo subito, è vivificata dallo Spirito Santo, ma in qualche misura la libertà dell'uomo in senso lontano da Dio, in senso estraneo da Dio, l'autonomia umana, l'autosufficienza, l'orgoglio, l'illusione del peccato. La carne è quindi il mondo del peccato, il mondo delle passioni ingannatrici, il mondo della morte. Ma qui Paolo ci ha detto: voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito abita in voi. E allora, in Galati, Paolo dirà, capitolo 5, vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Tema del capitolo 7, ma se vi lasciate guidare dallo Spirito non siete più sotto la legge. Quindi la vera libertà è la vita secondo lo Spirito. Siamo di fronte a una scelta di fondo, vivere secondo la carne o vivere secondo lo Spirito. Voi che siete bravissimi nel trovare i brani, andate a prendere Galati, qualcuno prenda Galati capitolo 5, versetti 19-21, perché è un brano molto importante, perché in qualche misura fa da esegesi a questi versetti, perché ci spiega che cosa vuol dire vivere secondo lo Spirito Santo. Galati 5, 19, 21. Perché Paolo ci dice quali sono le opere della carne, e vi contrappone poi le opere invece dello Spirito. Qualcuno legga.
Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Ora, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
Bellissimo, Allora, da una parte Paolo pone le opere della carne, e dall'altra parte il frutto, al singolare, dello Spirito. Opere della carne le raggruppa in quattro sezioni. Se volete possiamo dire l'impurità, che è la perversione dell'amore umano, l'idolatria, che è la perversione dell'amore di Dio, la discordia, che è la perversione dell'amore verso gli altri, e la sregolatezza, che è la perversione dell'amore verso se stessi. Se guardate, c'è questa divisione, quindi perversione dell'amore umano, impurità, perversione dell'amore verso Dio, l'idolatria, perversione verso amore, dell'amore verso gli altri, la discordia, perversione dell'amore verso se stessi, la sregolatezza. Ma contrapposto alle opere della carne, Paolo parla di frutto dello spirito, frutto al singolare. Questo perché non si tratta di fare delle cose, ma di essere una creatura nuova. E allora ecco che essere questa creatura nuova, questo uomo nuovo secondo lo spirito, significa produrre un unico frutto, che è l'amore, che è l'agape. Ecco perché Paolo ci parla del frutto dello Spirito Santo in questo testo, che è quasi parallelo all'inno della carità di 1 Corinti 13. Ecco, questo amore di Dio versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo datoci in dono, Romani 5:5, ci porta ad essere agape, quindi ci porta all'amore del prossimo. E allora ecco che, vedete, frutto dello Spirito è amore, è agape. E questa agape poi viene quasi modulata in una serie di specificazioni. Innanzitutto la gioia, la sciarà. I cristiani sono gli uomini della speranza, dell'ottimismo in ogni circostanza, anche nella sofferenza. Perché? Perché lo spirito che in noi è primizia e caparra della salvezza e della risurrezione. Altro frutto è la shalom, la pace, che è quella pienezza, quel completamento che realizza davvero il dono di Dio. Il quarto frutto è la macrotumia, cioè la magnanimità, cioè avere un cuore grande. Un cuore grande, un magnanimo, un grande animo, che è il cuore di Dio stesso. Quindi avere la sua capacità di comprensione, di misericordia, di accoglienza, di perdono, che è quindi astensione dal giudizio, che è sempre, che quindi evidenziare sempre il bene. Il quinto frutto è la krestotes, cioè la benevolenza, quella che si oppone alla severità. Oh mamma mia, quanto ce n'è bisogno, quanto spesso vediamo dei cristiani severi magari con gli altri e meno con se stessi, che si scandalizzano delle aperture della misericordia. L'altra sera ero a cena con il mio amico protestante Paolo Apicella, ogni tanto facciamo questi incontri ecumenici, e lui mi diceva che perché hanno avuto nella loro comunità dei piccoli atteggiamenti di misericordia verso dei divorziati risposati, il 15% della comunità se n'è andato di brutto, perché avevano riaccolto dopo 4 anni di scomunica una donna che il cui marito la picchiava, il cui marito ne faceva tutti coloro, e che a un certo momento aveva trovato un cattolico, non sposato, un bravo uomo, si era messa con lui, si era sposata civilmente, l'avevano scomunicata. E allora ai figli erano in comunità, non la mettevano più neanche all'assemblea, niente, zero. E allora alla fine gli anziani si sono radunati e, discernendo il caso, quindi un procedimento molto analogo a quello che Francesco propone nella Amoris Laetitia, mi diceva: abbiamo deciso di riammettere dopo un cammino penitenziale, dopo una confessione pubblica, cose terribili, questa povera donna. E dice: però il 15% ha detto: ah, voi siete diventati mondani, siete diventati, avete ceduto a Satana, ce ne andiamo allibiti. E sono tanti, perché per la loro comunità è stata una perdita grossa. Ecco, vedete, queste durezze, queste rigidità non sono solo presenti in campo cattolico, sono presenti, è la tentazione di chi si crede giusto, di chi sta in prima fila e dice: Signore, guarda come sono bello, pensate al fariseo, ti ringrazio che non mai fatto come gli altri. Ecco, questa però è veramente è la mancanza di krestotes, cioè della benevolenza, questa opporsi alla severità, essere predisposti al perdono. Il sesto è l'agatosune, agatos, la bontà, no? Il settimo è la pistis, la fedeltà, la perseveranza. L'ottavo frutto è la prautes, la mitezza, la non violenza. parlando della spiritualità dell'anziano e presentando la figura del vecchio Simeone, dicevamo come Simeone sia un uomo mite, sia il vecchio mite che non è geloso delle nuove generazioni, che vede questo bambino e riconosce in lui il futuro, che lo abbraccia con tenerezza, ma una mitezza che è frutto di un'ascesi. La mitezza è sempre frutto di ascesi, perché ci viene a meno. A me viene di essere certe volte molto fumino, come si dice, e invece essere miti, no? Essere umili, accettare davvero l'ultimo posto, accettare le umiliazioni, non è sempre così facile. E l'ultimo è l'encrateia, cioè il dominio di sé, che proprio ci ricorda questa necessità di un'ascesi, ecco, di una disciplina. Voi sapete che quando insegnate ai vostri bambini al catechismo, non so se lo fate ancora, i sette doni dello Spirito Santo, non prendono, ahimè, questo brano di Galati, ma prendono Isaia 11, 2, 3, in cui si dice che i doni dello Spirito sono la sapienza, cioè gustare. Ricordate che sapienza vuol dire essere intelligenti, ma avere il sapore delle cose di Dio, l'intelletto, intraleggere, leggere dentro, cioè sapere scorgere il passaggio di Dio nella nostra storia e nel mondo, il consiglio, cioè la capacità di prendere, di suggerire le migliori cose anche agli altri per la nostra santificazione, la scienza, che ci fa comprendere i misteri di Dio e del creato, la fortezza, che ci rende capaci di fedeltà, di testimonianza, e poi la pietas, cioè la capacità di amare, e infine il timore di Dio, che non è la paura, ma il saperci riconoscere creature di fronte al creatore. Ecco, questi sono i doni dello Spirito Santo, che poi sono l'agape, il frutto e l'agape. Camminare secondo lo Spirito vuol dire camminare secondo l'amore. E allora guai a meritarci il rimprovero che Santo Stefano fa ai giudei mentre viene martirizzato: o gente testarda e pagana nel cuore, voi opponete resistenza allo Spirito Santo. Tante volte opponiamo resistenza a questo Spirito che vuole trasformarci in persone agapiche, quindi miti, gioiose, serene, benevoli, capaci di dolcezza, di tenerezza, eccetera. E allora, ecco che nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 3, Paolo dirà: è necessario vivere e nutrirsi dello Spirito, è necessario camminare nello Spirito, è necessario lasciarsi guidare dello Spirito, è necessario essere strumenti docili nelle mani dello Spirito, diventare, dicevano i padri, arpe sonore di preghiera, frutti viventi dello Spirito Santo, per essere non lettera scritta con l'inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, come dice 2 Corinti 3:3. Leggiamo avanti fino al versetto 17.
Finiamo quello che non avevo letto.
Sì.
Ora, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo nello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Poi vado ancora avanti.
Fino al 17.
Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito, correggetelo con dolcezza e vigila su te stesso per non cadere anche tu in tentazione. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempierete la legge di Cristo. Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece la propria condotta, e allora solo in se stesso e non negli altri troverà motivo del vanto. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella dottrina faccia parte di quanto possiede a chi lo istruisce.
siamo più persi. Non Galati, Romani, scusa.
Guarda, dov'è?
Romani 8:14. Scusa, 12.
Va bene, così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne, voi morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Ecco, siamo arrivati veramente al culmine del progetto di Dio, siamo arrivati anche al culmine della teologia paolina, perché qui ci viene detto chiaramente che lo Spirito Santo completa l'opera di salvezza di Dio, completa il progetto creazionale, porta a termine il progetto creazionale. Ecco, questo Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito Santo che attesta che noi siamo figli, facendoci gridare Abba Padre. Quindi vedete a cosa siamo arrivati, a veramente quel di più di grazia di cui si parlava prima. L'uomo vecchio, l'uomo peccatore, l'uomo carnale, l'uomo concupiscente, l'uomo segnato dal peccato originale, l'uomo travagliato dalle passioni, qui invece tramite lo Spirito viene divinizzato. Ecco il complimento della creazione. Dio aveva creato l'uomo altro da sé per amarlo, ma da subito aveva progettato questa incarnazione del Figlio per la quale Dio stesso si sarebbe fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. E qui siamo a questo. È lo Spirito di Dio infuso nei nostri cuori che grida, che ci fa gridare Abba Padre, che ci dice che siamo figli stessi di Dio, che siamo Dio. Guardate la dignità dell'uomo, la dignità dell'uomo. È veramente una situazione già oggi che anticipa la vita eterna. Figli di Dio hanno sconfitto l'angoscia della morte, l'angoscia della finitudine, l'angoscia della malattia. I figli di Dio che siamo noi oggi sono eredi e coeredi di Cristo. Quindi, vedete, i figli di Dio gridano Abba, che vuol dire papà, papalino. Non è più l'uomo lontano da Dio, ma è l'uomo che chiama Dio papi, papino. Sono termini tutti deboli, sono balbettii per esprimere una relazione d'amore, ma sicuramente qui siamo al culmine, al compimento del progetto di creazione. Il progetto di creazione è addirittura maggiore di quello che era stato profetizzato in Genesi, in cui si vedeva Dio con Adamo che passeggiavano insieme nella brezza della sera. Qui non sono soltanto più due amici, ma è il padre e il figlio, è il figliolino che dice a Dio papi, papino, che si affida a lui. E questo figlio, ci dice, è diventato anche erede di Dio, coerede di Cristo. Quindi davvero abbiamo la vita divina, davvero siamo deificati, Davvero si realizza per noi il Salmo: voi siete dei, cioè in Cristo noi siamo Dio, noi diventiamo Dio. Cioè la nostra finitudine è superata, è assorbita nella divinità, è assorbita nell'eternità di Dio. Ciascun uomo, vedete ancora una volta la dignità dell'uomo, ma vedete la grandezza dell'incarnazione che davvero ci deifica. Noi dovremmo pensare questo, noi che spesso siamo immersi in una sensazione di debolezza, di impotenza, no? Ecco, ma no, io sono Dio, io sono figlio di Dio. Se ciascuno di noi fosse, figlio del Presidente della Repubblica, tutti lo guarderebbero con un occhio particolare: oh guarda, lui è il figlio del Presidente della Repubblica. Pensate, noi siamo figli di Dio, Ciascuno di noi può dire: io sono figlio di Dio perché ho in me lo Spirito di Cristo che mi dà questo suggello, no? Che mi imprime questo carattere. Non per niente la Chiesa poi cercherà di esprimerlo anche in termini sacramentali, la cresima ti dà il carattere, che è come una specie di timbro, di certificazione legale, di marchio, che ti dice: davvero non sono parole, ma tu sei il figlio che può dire a Dio Abba, Padre. E i versetti successivi, che vi inviterei a leggere, sono dei versetti che dicono che non soltanto l'uomo è dallo Spirito deificato, ma tutta quanta la creazione viene ripresa in questo progetto d'amore di Dio, in cui tutto il creato sarà redento, in cui tutto il creato sarà eternizzato in Dio, in cui tutto il creato godrà della redenzione operata dal Figlio per opera dello Spirito Santo. Allora leggiamo avanti fino al versetto 30.
Io ritengo, infatti,
sì, sì, giusto.
Infatti alla gloria.
Sì.
Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione figli, la redenzione del nostro corpo, poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio.
Andiamo ancora avanti.
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.
Ecco, vedete, si continua nel racconto di questo compimento del progetto creazionale. Questo progetto creazionale che prima ha interessato l'uomo, che è stato divinizzato, ma ora noi vediamo che tutta quanta la creazione che sta gemendo nella sua situazione di sottomissione al peccato, questa situazione, questa creazione che è sotto, versetto 20, versetto strano, questa situazione che è così a causa di colui che l'ha sottomessa. La creazione è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta. Chi è colui? Qualcuno dice: è l'uomo a causa del peccato, ma io credo che invece la risposta sia Dio. Dio che ha fatto il creato altro da sé e quindi lo ha fatto caduco. Ora questa creazione sta desiderando di essere trasformata dalla sua miseria alla gloria, così come tutti gli uomini. E allora qui abbiamo davvero, se volete, il fondamento della teologia dell'ecologia. Voi sapete, è una teologia un po' nuova, è una teologia di cui si fa paladino Papa Francesco, che tanto insiste su questo, l'ha laudato sì, tutti la citano ma nessuno l'ha letta, e andrebbe letta e rimeditata, perché ha delle delle innovazioni anche teologiche incredibili. Io nel mio libro ultimo, penultimo, La misericordia di Dio, quando parlo della misericordia di Dio per tutto il creato, ho fatto un capitolo intero su questa novità teologica dell'Amoris Laetitia. Ma cerchiamo di dare alcuni fondamenti, no? Ecco, fin dalla Genesi voi sapete che l'uomo dà il nome a tutto il creato. Dare il nome significa cogliere l'essenza, cogliere la profondità, conoscere il mistero, conoscere il senso e il fine più vero dell'essere nominato. Ecco che quindi l'uomo è chiamato a capire il mistero del creato, il mistero del mondo animale, del mondo vegetale, del mondo minerale. L'uomo quindi dovrebbe agire sempre per cogliere il mistero con la hokmà, con la sapienza di Dio, cioè capace di avere il sapore del progetto d'amore di Dio, e con la dabar, la parola che dà il senso profondo a tutte le cose. E questo progetto di Dio si basa su alcuni punti. Primo, quella che io chiamo la co-creaturalità dell'uomo, cioè l'uomo è creatura in mezzo alle creature, è creatura in mezzo alle creature. In Genesi 2 si ribadisce che l'uomo è Adam, perché deriva dall'Adamà, deriva dalla terra. Tant'è vero che voi sapete, fin dall'inizio l'uomo è accostato nel nutrimento a tutti gli animali che sono i suoi compagni di creazione nel sesto giorno. Ma mentre a lui viene concesso ogni alimento vegetale, agli animali viene concessa solo l'erba, se volete un piccolo privilegio, ma nell'ambito di una grande affinità. L'uomo paradisiaco è vegetariano. L'unica cosa che potrebbe stonarci è che a un certo momento compare vestito di pelli. Voi sapete che il permesso di diventare carnivoro arriva solo in Genesi 9, quando c'è stato il diluvio universale, quando c'è l'alleanza con Noè. Quindi si è persa in qualche misura questa familiarità con il mondo animale, per cui l'uomo passeggiava con le fiere, no? Tant'è vero che quando poi i profeti vorranno parlare del paradiso diranno che l'orsa e l'agnello pascoleranno insieme, il bambilleone e la pecorella andranno ad abbeverarsi insieme, il bambino prenderà in mano la vipera dal suo buco e non gli farà alcun male. Ecco, a quest'uomo viene dato un compito molto particolare. A quest'uomo viene dato il compito di soggiogare la terra. Ma attenzione, questo soggiogare non vuol dire dominare, Il termine kavash vuol dire ordinare, mettere ordine in una terra che voi sapete nella concezione mitologica antica era caotica. L'opera creatrice di Dio è un'opera di ordinamento. All'inizio c'era solo acqua sotto e sopra. Dio separa, ordina le acque superiori dalle acque inferiori, poi separa la terra dalle acque inferiori. È un'opera di ordinamento. Ecco, anche l'uomo dovrà ordinare. Quindi soggiogare significa rendere docile, sottomessa questa terra, che nella concezione antica era luogo selvaggio, misterioso, pervaso da forze immane. Così dominino sugli uccelli del cielo, sui pesci del mare, eccetera eccetera, su ogni essere vivente. È una traduzione imperfetta, perché è il verbo del pastore che pasce, non è un dominio di comando e di arbitrio, è pascere. E quindi governare e quindi proteggere è il verbo. Non si può dire che un pastore domini le sue pecore, un pastore custodisce le sue pecore, pasce le sue pecore. Ecco, in questa natura, in questo mondo, l'uomo dovrà diventare il giardiniere. Perché lo coltivasse e lo custodisse, vedete altri due verbi molto belli, lo deve coltivare e custodire. E notate bene, questo è il progetto di Dio prima del peccato, quindi non è che il lavoro ha la punizione del peccato, perché quando Dio prende l'uomo lo pone nell'Eden, questo giardino meraviglioso, perché lo coltivasse e lo custodisse, partecipasse con Dio a quest'opera di creazione di un creato bello, di perfezionamento del cosmo. Ecco. Certo, gli animali avranno sempre un valore particolare, tant'è vero che non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue, Genesi 9,4, perché l'animale è più di una cosa, ha un valore particolare davanti a Dio. E allora ecco che Proverbi 12 dirà: il giusto ha cura del suo bestiame, mentre i sentimenti degli empi sono spietati. Quindi guai al maltrattamento, alle servizie contro gli animali. Questi animali, che per carità poi nella Bibbia acquisiscono anche dei valori particolari su cui bisognerebbe riflettere, perché qualche volta questi animali hanno un rapporto con Dio che è anche migliore del rapporto degli uomini. Tutti ricorderete l'asina di Baal, che vede l'angelo del Signore, mentre questo profeta che andava a maledire Israele non lo vede, e per tre volte l'asina si inginocchia di fronte all'angelo del Signore, il profeta la picchia, il profeta la bastona, finché l'angelo di Dio si rende visibile anche al profeta Baal e gli dice: la tua asina mi ha colto, la tua asina mi ha adorato, tu invece non mi hai visto, sei peggio della tua asina. Pensate ai corvi che obbediscono a Dio per portare il pane ad Elia quando è affamato, no? Cioè, sembrerebbe addirittura che anche gli animali hanno una loro capacità, ecco, di relazione con Dio. Ma soprattutto, la natura è creata e vivificata dallo Spirito Santo. E qui siamo veramente nel tema di oggi, no? Perché voi sapete che la Ruah, questo spirito che aleggia sulle acque, che ha un senso cosmologico perché è il vento, ma anche un senso antropologico, che è lo spirito vitale, partecipa alla creazione. La creazione è un evento trinitario. Con la parola del Signore furono fatti i cieli, con la Ruah, lo spirito della sua bocca, ogni loro schiera. Ma non soltanto lo spirito ci ha fatti una volta per sempre, ma è lo spirito che ci fa esistere, che ci rende vivi ogni momento. Salmo 104, togli a loro il tuo spirito ed essi muoiono, mandi il tuo spirito e sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Oppure Giobbe 34, se Dio richiamasse il suo spirito a sé e ritraesse la sua Ruah, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. O ancora Sapienza 12, il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Ecco, quindi lo Spirito Santo è quello che ci fa sussistere, è quello che ci sostiene, che ci fa essere. Se per un istante lo Spirito Santo uscisse da noi, il mondo non esisterebbe più. E allora ecco, davvero, se Dio richiamasse il suo spirito a sé, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. Guardate che questa presenza dello spirito in tutte le cose è presente più o meno in tutte le culture, con nomi diversi. È la Ruah per gli ebrei, è pneuma per i greci, è spiritus per i latini, è manà per i melanesiani, è wakan per i Dakota, è lo shi per i cinesi, è il chi per gli asiatici, xe per gli africani, eccetera. Cioè tutti hanno avuto questa sensazione che lo Spirito di Dio davvero, come dice la Bibbia, riempie l'universo. Che lo Spirito di Dio è questa realtà energetica che riempie gli spazi cosmici in espansione, no? Questo Spirito che, come dicevano i padri della Chiesa, è ubique, diffusus, transfusus et circumfusus, latino maccheronico, facilissimo, ubique, diffusus, transfusus et circumfusus. Questo spirito, che come dice molto bene una poesia orientale, dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale e sa di essere sveglio nell'essere umano. Allora dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale, sa di essere sveglio nell'essere umano. Guardate, non siamo di fronte a un panteismo, cioè tutto è Dio, ma siamo di fronte a un panenteismo, cioè Dio è in tutto. Dio è in tutto, panenteismo, tutto ci parla dello spirito, tutto ce l'annuncia, e noi scorgiamo questa, dobbiamo scorgere questa presenza di Dio in tutto il creato, soprattutto nelle persone ispirate, i leader carismatici.
Hai detto non
panenteismo, panenteismo, non panteismo, ma panenteismo, panenteos, Dio è in tutto,
ma non tutto
è Dio, ma Dio è in tutto, perché c'è sempre un'alterità, non tutto è Dio, è vicino ma è diverso, perché Dio rispetta l'alterità, ma è presente in tutta la sua eternità. E noi troviamo questo Dio, questo spirito, nelle persone ispirate, che sono i profeti, che sono i leader carismatici, che sono gli artisti, che sono quelle persone particolari, ecco, che ci portano un efflato di questo spirito. Noi troviamo questo Dio se siamo capaci di estasi, ecstasis, cioè uscire da noi stessi e non camminare sollevati di 2 metri, ma uscire da noi stessi. Se sappiamo cogliere il miracolo, cioè le cose da ammirare, quanto siamo carenti di una teologia della lode, di una teologia della benedizione, di una teologia del ringraziamento per scorgere la presenza di Dio nel creato e nella storia. Quanto siamo carenti, quanto poco ci svegliamo al mattino dicendo: Signore, ti benedico per le tue opere, per il creato, per la tua presenza in mezzo a noi. Siamo capaci di cogliere lo spirito se siamo delle persone entusiaste, enteos, che hanno Dio dentro. Pensate alla parola, enteos, che hanno Dio dentro. Vedete, siamo capaci di cogliere dello spirito se abbiamo una spiritualità, che non vuol dire l'anima, ma vuol dire cogliere lo Spirito Santo presente in tutto. E allora Salmo 104: i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle tue mani l'annunzia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono, ma per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Scusate, ho sbagliato accezione. Salmo 19, invece Salmo 104: quanto sono grandi, o Signore, le tue opere, tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto, li guizzano senza numero animali piccoli e grandi, lo solcano le navi e il Leviatan, la balena, che tu hai plasmato perché in esso si diverta. Ma guardate che bellezza, tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno, e tu lo provvedi, essi lo raccolgono, tu apri la mano e si saziano di beni, ma se nascondi il tuo volto vengono meno. Se togli loro il tuo spirito, muoiono e ritornano nella loro polvere, ma mandi il tuo spirito e sono creati e rinnovi la faccia della terra. La gloria del Signore sia per sempre, gioisca il Signore per tutte le sue opere. Ultima cosa e poi chiudiamo. Dicevamo, la creazione è così preziosa perché è. L'uomo è creatura tra le creature, la co-creaturalità dell'uomo. La creazione è così preziosa perché è inanimata dallo Spirito Santo. La creazione è così preziosa perché è co-creaturale con Cristo, perché Cristo ha assunto in sé la creazione, perché Cristo non ha semplicemente redento l'uomo, ma ha redento tutta la creazione. E allora ecco, arriviamo proprio a questo brano qui. Abbiamo letto: la creazione stessa versetti 19-22 del capitolo 8 delle lettere ai Romani, lo abbiamo appena letto, la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, ma nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto, ma essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli e la redenzione del nostro corpo. Guardate che qui c'è una cosa su cui non si pensa mai. La redenzione è anche per il creato. La redenzione è per il mondo animale, per il mondo vegetale, per il mondo minerale. C'è un disegno, Efesini 1:3, di recapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. Quindi non soltanto l'uomo è salvato da Cristo, non soltanto noi siamo salvati dalla sua incarnazione, ma tutto il creato, anzi tutto il creato attende di partecipare alla redenzione. E si dice qua, questa attesa impaziente è apocaradochia, cioè alza il capo, alza la testa. Questa gente, tutto il creato geme, soffre attendendo la redenzione finale di Cristo. Guardate che qui è un concetto veramente nuovo, ed è il concetto della veramente dell'amoris letizia, che si conclude con questi paragrafi in cui il Papa, proprio pensando alla resurrezione di Cristo come evento cosmico, che quindi porta in Dio non soltanto l'umanità, ma porta in Dio tutta la creazione, dice: dobbiamo pensare a una salvezza per il mondo animale, per il mondo vegetale, per il mondo minerale. Quindi quella frase che era appena sfuggita a Papa Paolo VI, che di fronte a una bambina che gli aveva portato, non mi ricordo più, il gatto o il cane a un'udienza, gli aveva detto: stai tranquilla, anche il tuo cane e il tuo gatto andranno in paradiso, è stata poi ripresa dalla teologia di Francesco in maniera molto forte, instaurandola e legandola a questa teologia della recapitolazione cosmica in Cristo di tutte le cose. Per cui noi possiamo sperare anche che nulla, no, resti fuori della misericordia di Dio, ma che questa misericordia raggiunga anche il mondo animale, il mondo vegetale, il mondo minerale. E allora voi capite perché certi santi, come San Francesco, parlavano agli uccelli, predicavano agli uccelli, invitavano le cicale a star zitte e a pregare con lui. Capite perché San Francesco nutriva i vermicelli e andava a scaldare le api d'inverno perché non avessero freddo? Perché le vedeva creature con sé, le chiamava sorelle, fratelli, no? Che partecipavano all'unica redenzione in Cristo nello Spirito Santo. E allora ecco la misericordia di Dio che arriva davvero a tutti. E allora ecco, come diceva Isacco, il Siro, che il credente pieno dello spirito d'amore di Dio, pieno della sua misericordia, è l'uomo che ama tutte le creature e che prega continuamente non solo per gli altri uomini, ma anche per gli animali, gli uccelli, le piante, tutte le creature e persino per i demoni. Perché la misericordia di Dio arriva fino a questo. E allora io concludo e poi andiamo a fare il coffee break. Il progetto di Dio sul creato per l'uomo a questo punto è un progetto davvero importante. Se l'uomo deve essere il custode, se l'uomo deve essere il giardiniere di questo creato in cui lui è totalmente immerso, che è vivificato dalla presenza dello Spirito Santo e che è suo compagno nella redenzione finale, perché esso stesso redento dall'evento incarnazione, morte, resurrezione di Cristo, allora l'uomo davvero, vedete che l'ecologia diventa qualcosa di molto importante. Non è la fissa del Papa che è diventato improvvisamente uno dei verdi, no, ma è davvero qualcosa che fa parte della nostra chiamata ad essere cristiani. La natura ha un grandissimo valore E allora ecco l'importanza, qui cito solo dei temi, ma poi si potrebbe andare avanti tantissimo, del prevalere dell'essere sull'utile, della difesa di tutta la natura, della difesa della biodiversità. Questi giorni leggete tutto, vi ho mandato ieri notte Comitato Roraima Informazioni numero 2 con i discorsi anche del Papa sull'Amazzonia e sull'importanza di salvaguardare la biodiversità dell'Amazzonia, la biodiversità innanzitutto umana, quindi i popoli indigeni, ma anche gli indigeni come custodi della biodiversità. Sono dei discorsi bellissimi in cui il Papa dice che anche le specie in via di estinzione sono un dono di Dio, che vanno difese, che vanno salvaguardate. Allora l'economia non dovrà essere subordinata all'ecologia, allora l'attenzione all'inquinamento ambientale, guidare la natura senza distruggerla, nuovi stili di vita che arrivino ad un consumo sostenibile, che siano attenti a ridurre i rifiuti e a riciclarli, che ci rendano disposti anche a pagare di più dei prodotti ottenuti con procedimenti rispettosi della natura e perciò più cari. Sono temi molto
grandi. Ad esempio gasare certe persone per provare,
sì, anche le scimmiette stesse non è tanto che hanno mettere certo. Nella
casa. Io mi fermerei qui, sì. La volta prossima mi parlerò un quarto d'ora perché finisco gli ultimi versetti e poi daremo la parola ad Enrico che, grande ebraista, ci condurrà nei capitoli 9, 10 e 11 che sono il suo pane, perché è il mistero di Israele. Paolo, dopo aver descritto la fine meravigliosa dell'uomo vivificato dallo Spirito Santo, dopo aver descritto la fine meravigliosa del creato, no? Tutto redento da Cristo, si pone il problema: ma allora i giudei? I giudei cosa ne sarà di loro? Saranno fuori da questa salvezza? E per tre capitoli ci dirà delle cose che ci stupiranno.
Prego. E frigge di nuovo perché... No, è il microfono.
Frigge di nuovo? È il microfono.
Prima si sentiva benissimo, adesso
frigge. Va bene. No, volevo aggiungere solo una cosa.